Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qual è la base per quello che fai tutti i giorni? Qual è la base per quello che tu dici quando parli? Se tu vuoi una vita che vale, allora tutto quello che fai e tutto quello che dici devi fare e dire nel nome di Cristo Gesù, nel nome del Signore. Infatti, le due frasi, nel nome di Gesù o nel nome del Signore, anche nel nome di Dio, che sono la stessa cosa, ha un ricchissimo significato che dovrebbe guidare la nostra vita, le nostre scelte, le nostre parole tutti i giorni. Stiamo studiando il libro degli Atti. Allora, finora abbiamo considerato capitolo 1 e 2. Ricordate che gli Atti iniziano con la risurrezione di Cristo, giusto? Cioè, iniziano appena dopo la risurrezione, scusate, e lui appare ai discepoli, dà le ultime istruzioni e poi torna in cielo. Loro devono aspettare l'arrivo dello Spirito Santo, vanno a Gerusalemme, lo Spirito arriva il giorno di Pentecoste, scende per la prima volta sui credenti, riempie loro e in quel giorno compie un miracolo in loro, permettendoli a poter parlare in altre lingue, per dimostrare ai giudei lì presenti da tante nazioni che c'era un miracolo, che vuol dire Dio stava facendo qualcosa che aveva profetizzato. Pietro ha preso parola, ha predicato Cristo, la prima predicazione evangelistica, e Dio ha salvato circa 3.000 persone quel giorno. E la Chiesa continuava a crescere giorno per giorno, erano fedeli e perseveranti a continuare nell'insegnamento degli Apostoli, eccetera. Però erano odiati dalle autorità, perché la loro crescita era una minaccia al potere religioso dei giudei. Allora, arrivando ora al capitolo 3, vediamo un altro esempio di Dio che opera per far crescere la Chiesa. Oggi vogliamo iniziare a considerare questo brano. In questo brano, capitolo 3, Giovanni e Pietro vanno al Tempio e per la prima volta Dio compie un miracolo tramite gli Apostoli. Se pensate in capitolo 2, il miracolo non era tramite gli Apostoli, solo che tutti questi credenti cominciavano a poter parlare in altre lingue. Ma qui Dio comincia a operare tramite gli Apostoli. I miracoli confermavano che gli Apostoli erano Apostoli da Dio, con il messaggio di Dio. Vogliamo notare come Pietro e Giovanni hanno usato questo miracolo per poter parlare di Cristo. Quindi con quello leggo Atti 3 da 1 ad 8. Ora Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera, e vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse, «Guarda noi!» Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse, «Io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina!» E preso per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. Con un balzo si rizzò i piedi e si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Mi fermo là, perché non arriveremo a tutto quello. Ma voglio iniziare a considerare questo brano molto importante. Prima di tutto, notate che andavano al Tempio a che orario? Cosa dice? All'ora nona, erano le 15, le 3, ed era l'ora della preghiera. Erano l'orario nostro le 15, 3 di pomeriggio, ed era l'orario fissato per tutti quelli di prendere tempo di andare a pregare al Tempio, quello che abitavano a Gerusalemme, quindi c'erano tante persone. Cosa vedete in questo? Cosa vedete del fatto che Pietro e Giovanni, e credo che non erano mica solo loro, ma è successo a loro questo, sono andati all'orario normale a pregare nel Tempio? Loro stavano usando i mezzi ordinari della grazia per crescere. Cioè, Dio ha dato alla Chiesa adesso dei mezzi per crescere. Gli incontri della Chiesa, la preghiera, l'insegnamento, la parola di Dio, la comunione con altri. Pietro e Giovanni stavano usando i mezzi ordinari della grazia per crescere. Ricordiamo che gli apostoli e tutti i credenti di allora erano giudei. A quel punto erano tutti giudei. Quindi continuavano a quel punto a pregare nel Tempio. Era Dio che aveva stabilito l'adorazione nel Tempio, non gli uomini. Tutti erano credenti. Non avevano ancora capito che adesso c'era un nuovo modo di adorare Dio in spirito e verità. È venuto dopo poco. Quindi continuavano a essere fedeli a Dio in quello che Egli aveva stabilito come mezzo per adorare Dio. Ed è importante per noi di essere fedeli ad usare i mezzi ordinari della grazia. Non possiamo crescere se trascuriamo i mezzi. Per esempio, in Ebrei 10, 24, 25, consideriamo gli uni gli altri, cioè non viviamo ognuno per conto suo, ma pensiamo molto gli uni agli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Abbiamo tanto bisogno gli uni degli altri. Ma non solo per stare insieme a parlare di cibo, delle macchine o della partita. Abbiamo bisogno di parlare gli uni degli altri delle cose di Dio. Abbiamo bisogno di non mancare gli incontri di chiesa, un ordine da Dio, perché ci servono gli incontri di chiesa, come ci serve la preghiera, come ci serve la parola, come ci serve il servizio. Dobbiamo usare i mezzi che Dio ha dato per crescere. E Pietro e Giovanni stavano usando il metro dell'adorazione e le preghiere di pomeriggio che all'epoca si faceva. E si trovavano perciò al posto giusto. Quando noi stiamo utilizzando i mezzi che Dio ci dà, allora saremo nel posto giusto per essere usati da Dio. A questo punto nel brano, l'attenzione si focalizza su questo uomo zoppo che chiedeva l'elemosina. Notate che era zoppo da quanto tempo? Dalla nascita, dal grembo della mamma, vuol dire è nato molto handicappato. Quindi non era una ferita che poteva man mano guarire. Era nato con evidentemente i piedi messi in modo che erano impossibili per lui di alzarsi. Addirittura non poteva camminare con stampelli. Per arrivare al Tempio dovevano portarlo e deporlo. Pensate a questo. Dice che lo portavano lì tutti i giorni. Veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del Tempio detto Bella. Ogni giorno veniva portato. Ogni giorno veniva lasciato lì. La mattina non poteva muoversi. Doveva aspettare che qualcuno veniva più tardi verso la sera per riprenderlo. Lui stava lì. Non è una bella vita. Non è una bella vita. Perché andava al tempio? Andava per adorare? No, andava per ricevere aiuto economico. Cioè lui addirittura non era permesso di entrare nel tempio perché era zoppo. Quindi lui andava non per adorare, ma andava per poter guadagnare. E tante persone oggi, e forse anche noi, ci rivolgiamo a Dio non per adorare Dio, ma per ricevere da Dio. Ho dei bisogni, lavoro, scuola, salute, famiglia, vari problemi, e Signore aiutami. Ci rivolgiamo a Dio, andiamo vicino a Dio per poter ricevere. Questo uomo andava al tempio, ma non per pregare, andava per ricevere. Ah, ma lì c'è una folla, c'è più speranza. La gente va a pregare, forse saranno più portati a dare. Leggo ancora versetti 3 a 5. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse, guarda noi, guardaci. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Mi fermo. Questo uomo chiede a loro, come a tutti, qualcosa per me, qualcosa per me, chiede elemosina. Pietro, probabilmente avvertito dallo Spirito Santo, capisce che qua c'è una porta aperta per proclamare Cristo. Quindi guardano attentamente questo uomo, guarda noi. Chiaramente questo uomo dice, ah, ma nessuno mi dice quello, allora forse hanno qualcosa di grande, vogliono darmi una grande offerta. E guarda attentamente a loro. Era importante per lui di dare a loro la sua piena attenzione, perché doveva sentire quello che Pietro stava per dire. Era importante per lui di concentrare su quello che Pietro stava per dire. E quando Dio vuole operare in noi, solitamente lo fa per fortificare la nostra fede. Cioè, Pietro avrebbe potuto guarirlo senza il suo coinvolgimento, ma non avrebbe dato fede a lui. E lo scopo era, per quanto riguardava l'uomo, che lui avesse fede. Perciò prima, oh, guardami, guardaci, sì? Allora tu sei pronto ad ascoltare in modo che tu pensi a quello che sto per dirti. Così Pietro ha fatto e così Dio fa con noi. Molto spesso non abbiamo molto attenzione su Dio, così Dio attira la nostra attenzione prima di operare in noi. Ci manda dei grossi problemi o altre situazioni difficili che ci rendono così disperati che alla fine cominciamo a non focalizzare su mille cose, ma cominciamo proprio a focalizzare su Dio. E dobbiamo capire che spesso le difficoltà nella vita sono mezzi che Dio usa per farci finalmente guardare a Lui. Così questo uomo guarda attentamente a Pietro e Giovanni, presumendo che stanno per dargli qualcosa. Avendo attirato l'attenzione dell'uomo, Pietro dichiara qualcosa di incredibile. Dichiara che sta per guarire questo uomo, per la potenza di Gesù Cristo, perché questo è il senso di quello che dice. Voglio leggere il versetto 6. Pietro disse, io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno, alzati e cammina. Pietro spiega che non aveva soldi, né argento e oro, che in quell'epoca erano usati per i loro soldi. Le grandi opere di Dio non dipendono dai soldi. Dio non è legato e costretto a lavorare solo con chi ha soldi. Dio opera potentemente con la sua potenza senza aver bisogno dei mezzi che noi possiamo provvedere. Se vuole usare i soldi, provvedi lui i soldi. Ma spesso non usa soldi, affinché la potenza sia vista come la sua. Pietro e Giovanni non avevano soldi, ma avevano qualcosa di valore molto più grande. avevano poteri che venivano da Gesù Cristo per poter guarire. E notate, stra importante, che Pietro dichiara: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Gli uomini vogliono un aiuto terreno da Dio. Noi offriamo Gesù Cristo che può salvare dal peccato, perché il Cristo, ricordate, i giudei lo capivano, era quello che salvava dai peccati. Quindi presentando Gesù Cristo era il Salvatore, il Signore. E Gesù ha operato tramite Pietro a compiere questo miracolo. Ed è un dettaglio molto importante. Pietro fa questo nel nome di Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire fare qualcosa nel nome di Gesù Cristo? Infatti, vorrei prendere il resto del tempo per considerare questo. Vi dico dove sto andando, sperando che sia un aiuto a seguirmi. Dove sto andando? Vogliamo considerare il significato della frase che si ripete tante volte nella Bibbia, di fare qualcosa nel nome di Cristo, nel nome di Dio, nel nome del Signore. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire pregare nel nome di Gesù Cristo? Ok, tenete in mente che fare nel nome di Gesù Cristo, fare nel nome del Signore, fare nel nome di Dio è la stessa cosa. Vuol dire varie cose. Prima, vuol dire fare per l'autorità di Gesù Cristo. Vuol dire fare per il merito di Gesù Cristo. Vuol dire fare per la gloria di Cristo. Vuol dire farlo per mezzo della potenza di Cristo. E vuol dire farlo secondo la volontà di Cristo. E perciò per Pietro dichiarare, prima di guarire questo uomo, che stava per guarire nel nome di Gesù Cristo, dimostra a questo uomo, prima che arriva la guarigione, così non può mancare, dimostra: guarda, io non ho poteri di guarirti. La guarigione viene da Gesù Cristo, il Nazareno. Tu lo conosci come Gesù di Nazareth. Gesù il Nazareno è il Cristo. Ed è per la sua potenza che tu stai per essere guarito. Questo è quello che Pietro sta dicendo a questo uomo. Questo uomo: ma Gesù è morto. No, Gesù è vivo e può guarirti adesso. Perché un morto non può guarire. Quindi dire: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina, implica chiaramente, quell'uomo capiva, che quel Gesù è vivo e ha potere di guarirmi. Sì, hai capito bene, ha potere di guarirti ed è vivo. Ed è il Cristo, il Signore. Gli apostoli non avevano potere di guarire nessuno. Non hanno mai guarito in nome loro. Invece Gesù, quando faceva miracoli, non diceva: nel nome del Padre ti guarisco. Lui diceva: sì, mondato. Diceva al vento: taci. Gesù solo diceva, per la sua propria autorità, per il suo potere, compiva i suoi miracoli. Gli apostoli hanno sempre fatto i loro miracoli nel nome di Gesù Cristo, perché non avevano loro poteri, venivano tutto da Gesù. Allora, andiamo avanti a vedere i vari brani, un lungo elenco di brani, ma lo scopo di vedere questo elenco è di capire meglio cosa vuol dire fare, vivere, dire nel nome di Cristo, nel nome del Signore. Perché è importante, perché Dio vuole che viviamo noi così, ma dobbiamo capire. Questi brani ci aiutano a capire il motivo per cui il nome di Cristo e il nome di Dio sono così importanti per noi. Leggo vari brani, Matteo capitolo 6, Matteo capitolo 18 e 19 e 24 per primo. Matteo capitolo 6, versetto 9, il Padre nostro. Notate che viene usato qui il nome di Dio. Matteo 6, 9. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il nome di Dio è santo e dovremo pregare e desiderare e impegnarci affinché il suo nome sia santificato. Allora, il nome di Dio rappresenta la persona di Dio, rappresenta la gloria di Dio, la divinità di Dio. Noi usiamo il nome come bisogna sapere identificare una persona dall'altro. Diamo al nostro figlio un nome. Mi piace Giacomo, Giorgio, mi piace questo nome, quell'altro nome. Nome è una cosa, invece per Dio è molto più che solo quello che mi piace. Rappresenta Dio, rappresenta Dio, rappresenta la sua persona, rappresenta la sua gloria. In Matteo 18, 20, Gesù ci dà una promessa meravigliosa. Matteo 18, 20, una promessa da segnare nelle vostre Bibbie. Matteo 18, 20, Gesù Cristo parla: poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Non so se avete fatto la matematica, ma basterebbe due, che vuol dire una famiglia. E dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Cosa vuol dire questo? Quando siamo riuniti nel nome di Gesù Cristo, siamo riuniti, uniti insieme per compiere la sua volontà, non la nostra. Per vivere per la sua gloria, non per la nostra. Siamo riuniti per chiedere a Lui di operare in noi per glorificarsi. E quando siamo riuniti così, siamo riuniti nel nome di Gesù Cristo. Non vuol dire che vogliamo riunirci per chiedere per noi. Non è quello nel nome di Gesù. Posso chiedere per me se lo scopo è per la gloria di Dio. Come Gesù pregava: Padre, se possibile, passi oltre a me questo calice, eppure non la mia volontà, ma la tua. Quindi, quando siamo riuniti nel nome di Gesù, per la sua gloria, secondo la sua volontà, allora Cristo stesso sarà con noi. Matteo 19, 19, versetto 29. Gesù ci dà una promessa. 19, 29. Chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, padri, madri, mogli, figli e campi per amore del mio nome, ne riceverai il centuplo ed eredità in vita eterna. Abbandonare quello che era il nostro tesoro terreno per amore del nome di Gesù. Di nuovo, non è che, oh, che bel nome, mi piace. No, no. Il nome di Gesù rappresenta Lui, la sua gloria. Io voglio che Gesù Cristo sia conosciuto e glorificato, e abbandono quello che era il mio tesoro. Non faccio le mie preferenze. Non faccio come voglio io. Io voglio vivere per Lui. Allora riceverà il centuplo e erediterà la vita eterna. In Matteo 24, versetto 9, Gesù avverta i discepoli di persecuzione a causa del suo nome. Allora Gesù dichiara, 24, 9, allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Quando dice a causa del mio nome, vuol dire che saranno perseguitati perché vivranno per portare gloria al nome di Gesù Cristo. E Lui dice: questa è la vita che vale. Vuoi una vita che vale? Lascia stare tranquilli, avere una vita con pochi problemi. Lascia stare e fare come vuoi tu. Dedichi alla gloria di Dio e sarai perseguitato. Ma valerà la pena. Giovanni 12. Evangelo di Giovanni capitolo 12. Gesù è a Gerusalemme. Pochi giorni prima della croce. Sta insegnando ad una grande folla. E sapendo che era arrivato l'ora della sua morte sulla croce, prega ad alta voce e notiamo quello che dichiara del nome del Padre in cielo. Giovanni 12, 28. Padre, glorifica il tuo nome. Lui prega, glorifica il tuo nome, che vuol dire? Padre, in quello che sto per compiere, lì sulla croce e la risurrezione, glorifica il tuo nome. E Dio risponde ad alta voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Gesù aveva insegnato ai discepoli di pregare il Padre nostro, sia santificato il tuo nome, lui lo prega adesso. Glorifica il tuo nome. Questo è il suo desiderio. Questo è perché Gesù ha fatto quello che ha fatto e ci mostra come pregare e come vivere con suo esempio. Il nome di Dio in questi casi rappresenta Dio e la sua gloria e la sua persona. Quindi pregare che il nome di Dio sia santificato o glorificato vuol dire pregare che Dio sarà glorificato, riconosciuto da per chi è. Giovanni 14. Giovanni 14, 13, 14. Gesù sta insegnando più sulla preghiera. E notate come bisogna pregare. Bisogna chiedere nel nome di Gesù. E quello che viene chiesto nel nome di Gesù sarà fatto. Allora Giovanni 14, 13. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire chiedere secondo la volontà di Gesù, per il merito di Gesù, secondo il potere di Gesù e per la gloria di Gesù e il Padre. Questo è quello che vuol dire pregare e chiedere nel nome di Gesù. Io non posso chiedere quello che voglio io, per me, e poi aggiungere la frase, nel nome di Gesù, amen, e Dio deve farlo. No, non è questo il senso. In primo Giovanni dice, quello che domanderete secondo la sua volontà. Perché quello è chiedere nel nome di Gesù. Vuol dire anche dipendere da Cristo. Io so che non riesco a meritare per conto mio, quindi non chiedo in nome mio, chiedo in nome di Gesù. È una posizione di umiltà. Chiedo che sia fatta la volontà di Dio. Chiedo che sia per la gloria di Dio. E Gesù stesso risponderà. E la sua risposta porterà gloria al Padre. Quindi tramite questi brani comprendiamo di più il senso di fare qualcosa nel nome di Gesù. Vuol dire fidarti di Lui, dipendere da Lui e desiderare la sua gloria. Ci sono tanti altri esempi nella Bibbia di come si faceva cose nel nome di Cristo, nome del Signore. Qui in Atti 3, Dio guarisce questo uomo. E poi Pietro proclama Cristo, che Dio volendo in un altro sermone vedremo. Poi Pietro e Giovanni vengono arrestati. Stanno lì nel Tempio, proclamando a una grande folla Gesù Cristo, e allora il Sinedrio, i giudei capi, vengono a arrestarli. Vengono portati nel Sinedrio per spiegare come avevano compiuto quel miracolo. Allora, Atti 4. Pietro sta spiegando come hanno compiuto un miracolo così grande. Ricordate, questo è il primo miracolo compiuto dai discepoli apostoli dopo la risurrezione di Gesù. Atti 4:7. Notate la parola nome qui, che viene usato varie volte. Atti 4 da 7 a 12. Fatti comparire là, in mezzo, Pietro, Giovanni, lì al Sinedrio, domandarono loro, con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora, i giudei di allora capivano il senso di nome. In nome di chi, cioè per il potere di chi avete fatto questo miracolo? Voi siete uomini. Uomini non possono guarire un uomo nato zoppo. Allora avete fatto con potere di qualcuno più grande. In nome di chi avete fatto questo miracolo? Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani di Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno a un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di Lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questi, Gesù Cristo, è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata di angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Nome, nome, nome. Pietro e Giovanni dichiarano chiaramente che il potere di quel miracolo era dovuto al nome di Gesù Cristo, che loro avevano crocifisso. In altre parole, Gesù, che quei capi avevano fatto morire. Gesù è vivo. Gesù è potente. E Gesù è il Cristo, è il Signore. Ed è Lui che aveva dato potere di guarire quell'uomo. E non solo, ma solo per il nome di Gesù Cristo c'è salvezza. In tutto il mondo non c'è un'altra salvezza. Questo è quello che dichiaravano. Con il nome di Gesù Cristo. Ed io spero che stiate vedendo che volta dopo volta la Bibbia parla del nome di Cristo, del nome del Signore, come mezzo per rappresentare la persona, la gloria, la volontà e il potere di Gesù Cristo. Sempre qui in Atti 4, andando avanti, versetto 29, il Sinedrio comanda loro di non predicare più nel nome di Gesù Cristo. Loro tornano alla chiesa, raccontano loro, ci hanno detto di non predicare più nel nome di Gesù. Allora leggiamo un pezzo della preghiera che la chiesa innalza a Dio come risultato di questo ordine di non pregare nel nome di Gesù. Atti 4, 29 e 30. Er ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. Avevano capito, tutta la chiesa, che era Gesù che aveva guarito quell'uomo tramite Pietro e Giovanni. Non era Pietro e Giovanni, non hanno innalzato Pietro e Giovanni minimamente. Non c'entrava loro. Era potenza da Gesù Cristo. E loro pregavano questo. Volevano che Dio fosse glorificato. In Atti 9, versetto 14, 15, Gesù Cristo si presenta a Saulo sulla via di Damasco ed egli viene temporaneamente accecato e viene portato a Damasco. Là il Signore Gesù parla ad un credente di nome Anania che doveva andare e battezzare Paolo, Saulo all'epoca. Notate quello che Cristo dichiara sarà l'incarico che egli ha per Saulo, che noi conosciamo come Paolo. Atti 9, 14, 15. Anania dice, ma lui, devo andare da lui, ma lui ci odia. E qui ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse, va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re, ai figli di Israele. L'incarico di Saulo, dopo chiamato Paolo, era di portare il nome di Gesù Cristo davanti alle genti, popoli di tutte le varie tribù, nazioni. La salvezza arriva per il nome del Signore Gesù. Credere nel nome di Gesù Cristo è credere che Gesù è il Cristo e il Signore, e di credere nella sua opera sulla croce e nella sua risurrezione. In Romani 10, Paolo dichiara che la salvezza è per mezzo di Cristo, invocando il suo nome. Vi leggo io, Romani 10, 13. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Invocare non è solo dire in una preghiera. Tante persone dicono il nome di Gesù che non vengono salvate. Non è un dire, è di con cuore porre la fiducia, dichiarare il nome del Signore Gesù come il Signore è colui che può salvarmi. Mi fermo qui. Cosa vuol dire questo per noi? Se abbiamo occhi attenti, e ho scelto solo alcuni dei brani, vediamo questo nome del Signore, nome di Cristo, nome del Signore, nome di Dio, viene usato molto spesso. Quindi è importante. Quando Dio ripete una cosa, è importante notare. Cosa vuol dire per noi? Dovrebbe farci domandarci, ma noi viviamo per il nome del Signore? Noi preghiamo a Dio veramente chiedendo che il suo nome sarà santificato? Cioè questo è una parte centrale nelle nostre preghiere? Signore, santifica il tuo nome in me oggi, ti prego. È il nostro profondo desiderio? Dovrebbe essere. Noi preghiamo nel nome di Cristo tutte le nostre preghiere, che vuol dire sottomettendo la nostra volontà alla sua volontà, in modo che, sapete che io dico, va bene se scegli cosa mettere sopra la pizza o se scegli che gusto di gelato, va bene la tua volontà, oltre a quello non dovremo avere la nostra volontà. Non dovremo fare come preferiamo noi, dovremo cercare in ogni cosa di capire cosa porterebbe più gloria a te. Si è fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Tuo regno, tua volontà in terra come in cielo, quanto viene fatta la volontà di Dio? Assolutamente in tutto. Questo dovrebbe essere la base delle nostre preghiere. Dipendiamo dal merito di Cristo. Cioè, sono cosciente che io non merito nulla da Dio di buono? E perciò prima accetto tutto quello che mi arriva con mansuetudine, e quello che chiedo, chiedo per merito di Gesù Cristo. E confido nella potenza di Cristo quando prego nel suo nome. Io non guardo le circostanze, ma non è possibile, come potrebbe mai succedere? No, mi fido di Lui. Padre, se questa è la tua volontà, Cristo è potente ad operare. Preghiamo chiedendo solo quello che porterà gloria a Cristo. Ci riuniamo in 2 o 3 o 10 o 20 o 30 nel nome di Cristo, ovvero ci riuniamo insieme proprio per cercare la gloria di Dio insieme e fare la sua volontà insieme? Se sì, Cristo sarà in mezzo a noi, che grazia. Il nome di Gesù Cristo, il Signore, è il punto cardine sulla quale basiamo le nostre decisioni tutto il giorno? Esiste solamente un modo di veramente vivere la vera vita cristiana. L'unica vita che porta gloria a Dio, l'unica vita che ci farà avere un cuore soddisfatto. E quello è di fare tutto veramente nel nome del Signore Gesù Cristo. Questa porta gloria a Dio, porta gioia al nostro cuore. Questo è il comandamento che conosciamo, Colossesi 3:17. Ricordate quel comandamento? 3:16, la parola di Cristo dimora in voi, abita in voi copiosamente, parlandovi con inni, canti e canti spirituali, e poi, e qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Dio ci comanda a fare tutto. Parola, tutto quello che diciamo, opere, tutto quello che facciamo, nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Gesù. Ma cosa vuol dire quindi fare tutto nel nome di Cristo Gesù? È importantissimo, ma cos'è il senso? Prima di tutto, non è una parola magica che ha qualche potere. Perché io aggiungo le parole nel nome di Gesù, amen, non ha potere. Come so quello per sicuro? C'è un esempio biblico di persone che fanno nel nome di Gesù e non porta alcun beneficio? Trovate Atti 19. Atti 19, versetto 13. Qui ci sono 7 esorcisti che cercavano di scacciare un demone. E loro dicono, ma ho sentito dire che il nome di Gesù è molto potente, proviamo quello come formula magica. Cerchiamo di scacciare un demone usando il nome di Gesù. Ma loro non avevano Gesù come il loro Signore e Salvatore. Era tutto andato male. Il nome di Gesù non è una frase magica. Leggo Atti 19, 13 a 16. Ora, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo, vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffattili fece loro tale violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Solo dire nel nome di Gesù come aggiunto ad una preghiera non vale niente, se non di renderti colpevole, perché stai usando il nome di Dio in vano. Se quello che tu chiedi non è chiesto con un cuore che vuole la gloria di Dio, se tu fai le tue richieste, ma non li fai perché veramente vuoi la gloria di Dio e vuoi fare la sua volontà, vuoi la tua volontà, non aggiungete alle preghiere nel nome di Gesù, perché vi rende colpevole. Dire nel nome di Gesù non è il modo giusto di concludere una preghiera. Dire nel nome di Gesù vuol dire io voglio la tua volontà, non la mia. Io voglio la tua gloria, non che le cose vadano come voglio io. Perciò quello che ti chiedo, di quello che capisco, porta la tua gloria. Chiaramente se ho capito male, non fai quello che ho chiesto. Fai quello che porterà gloria a te. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Allora ho detto nel nome di Gesù. Allora quello che ho pregato era secondo la volontà di Dio ed era per la gloria di Dio e dipendeva dal potere di Dio. Ma non devo solo dire nel nome di Gesù come la formula magica da dire alla fine delle mie preghiere, che io prego un po' perché adesso è l'ora di preghiera, cosa devo pregare oggi? E faccio le mie pregherine. No, pregare è veramente interpellare Dio con cuore, perché voglio che Lui sia glorificato, voglio che suo regno venga qui, voglio che sua volontà sia fatta, voglio che il suo nome sia santificato. Questo è pregare e chiedere e fare. Allora questo non è solo la preghiera, ma dice ogni cosa che fate, qualunque cosa che fate, in parola o in opere, fate nel nome di Gesù Cristo. Allora, non è difficile capire anche a livello di autorità e potere, perché nel mondo è normale. Sei un uomo importantissimo che comanda tanti, vuole dare ordini, raramente si sposta, manda un messaggero, manda uno sotto di lui ad andare e dare i suoi ordini. E quindi, per esempio, quando un messaggero porta la decisione del capo ai dipendenti, quello che dichiara è autorevole, ma quell'autorità non viene minimamente dal messaggero, viene tutto dal capo, in cui nome il messaggero parla. Quando quello dichiara qualcosa, è secondo la volontà del capo, non secondo la sua. Quello che fa, fa con i mezzi che appartengono al capo. Quindi parlare nel nome di Gesù Cristo, il Signore, vuol dire dichiarare quello che è secondo la volontà di Gesù, vuol dire riconoscere la sua autorità e il suo potere e dipendere da Lui. Ogni cosa che dite tutto il giorno. Sapete cosa vuol dire in pratica? Devo imparare a tacere. Devo imparare a ponderare bene le parole prima di parlare. Non devo solo rispondere. Voglio imparare a mordermi la lingua e pensare prima di rispondere. E pensare se quello che sto per dire è veramente nel nome di Gesù Cristo. Uno mi dice, ma sì, però... No, non voglio dire, sì, però... Voglio pensare. Cos'è la verità qui? Signore, voglio pesare bene le mie parole, perché io voglio dire nel nome di Cristo quello che dico. Voglio pesare le parole. Quando faccio qualcosa nel nome di Gesù e dice tutto quello che fate, vuol dire che io mi riconosco un servitore di Gesù Cristo, impegnato a fare la sua volontà, non la mia. Sottometto la mia volontà alla sua, totalmente. Un altro aspetto di fare qualcosa nel nome di Gesù Cristo è il fatto che lo fai per il merito di Gesù Cristo e per la potenza di Gesù Cristo, quindi per la sua potenza ed è per la sua gloria. Vediamo questo molto nel nostro brano in Atti 3, che Dio volendo il prossimo sermone vediamo vedere a più. Pietro sta per compiere un grande miracolo. Avrebbe potuto farlo in modo che la gente avrebbe detto, ma quanto sei grande che tu puoi fare queste cose. Ma prima ancora di fare il miracolo, ha dichiarato in modo chiaro e tondo, quello che sto per fare, lo farò non nel mio potere, perché non ne ho, lo faccio nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Lo dichiara prima ancora della guarigione, in modo che sia chiaro che non era per potere suo, era per Cristo, e quindi era per dare tutta la gloria a Gesù Cristo. Veramente seguire Gesù vuol dire vivere totalmente per la sua gloria. Vuol dire non cercare la propria gloria, non cercare l'approvazione degli uomini, non mi importa quello che pensano a me, ma io non so cosa dire. Cosa vuol dire quando io dico non so cosa dire? Cosa vuol dire? Io sto pensando, sto pensando a me. Non sto pensando né a loro né alla gloria di Dio. Che se io balbetto e non parlo bene la lingua, che conosco questo, non mi importa, io voglio parlare del mio Cristo. E se loro vogliono ridermi in faccia perché parlo male, ben venga, ma prego che possano sentire del mio Cristo. Non mi interessa cosa pensano di me, mi interessa che sentano del mio Signore. Questo è il cuore che avevano Pietro e Giovanni. Loro volevano glorificare Gesù Cristo, e prego che anche noi possiamo avere questo cuore, perché questo è il cuore della vera fede in Gesù Cristo. Voglio rileggere Colossesi 3:17. Qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Questo vuol dire vivere per la gloria di Dio in tutto, parola e opera. Ed è giusto fermarci per valutare se stiamo vivendo, facendo tutto nel nome di Gesù Cristo. Viviamo veramente per la gloria di Cristo? Pensiamo alla sua gloria quando prendiamo le nostre decisioni durante il giorno, piccoli? Ci sono più decisioni grandi o piccoli nella vita? Ci sono pochi grandi, ci sono tantissimi piccoli, quindi soprattutto nelle decisioni piccoli. Per poter vivere facendo per nel nome di Cristo, per la gloria di Cristo, devo valutare le mie decisioni. Allora, scusate, vuol dire che devo valutare ogni decisione ogni giorno? No. Attenzione. Se io ho valutato bene queste decisioni, una moglie potrebbe dire, dà più gloria a Cristo se tengo la casa pulita. Non devi valutare ogni giorno, devo tenere la casa pulita. Ha già valutato, ha già deciso, sì. Un uomo al lavoro dà più gloria a Dio se io faccio solo in modo onesto con ogni cliente. Non devi valutare ogni volta che ha da fare, a che fare con un cliente. Ha già deciso. Quindi, fare tutto per la gloria di Cristo non vuol dire che ogni decisione devo valutare ogni volta. Certe decisioni si ripetono migliaia di volte. Quindi, valuto, decido come comportarmi lì, come rispondere là, e io quello faccio. Poi ci sono le decisioni che devo valutare, perché sono nuovi e ci sono più al giorno. E lì devo valutare, Signore, non mi interessa quello che voglio io, cosa porterebbe più gloria a te? Cosa porterebbe più gloria a te? Questo è fare tutto in opera, parola in opera, nel nome di Gesù Cristo. Questo riguarda come facciamo. Per esempio, io mi vedo con una situazione difficile. È difficile essere il marito, il capo famiglia che Dio mi chiama ad essere. È difficile essere la moglie. È difficile essere il credente. È difficile rimanere puro. È difficile essere onesto. Allora, vivendo così, non sto facendo il nome di Gesù. Perché dov'è il potere di Cristo? Cioè, quando Pietro aveva davanti a sé un uomo nato, zoppo, che potere aveva Pietro di guarirlo? Non vedeva una cosa impossibile. Quando dovevano dare da mangiare a 5.000 uomini più moglie e figli, vedevano la loro capacità. Ma signori, come vorremmo mai dare da mangiare a tutte queste persone? Ma aveva imparato la lezione. E non guardava le sue capacità, guardava la potenza di Dio. Quindi vedo davanti a me una situazione difficile e dico, ma tu sei all'opera in me. Allora, nella tua forza, vado avanti come tu mi insegni. Allora sto vivendo il mio ruolo nella potenza di Dio e lo faccio nel nome di Gesù Cristo e Dio viene glorificato. Quando parliamo, ci fermiamo prima di parlare per valutare se tutto quello che sto per dire è veramente detto nel nome di Gesù Cristo, ovvero secondo la sua volontà e per la sua gloria, il mio modo di parlare, o solo rispondo e poi devo scusarmi per quello che ho detto, che non è mai buono fare. Non dovrei mai scusarmi per quello che ho detto. Non dovrei mai scusarmi. Se ho detto male, dovrei confessare il mio peccato. Scusarmi non è la stessa cosa che confessare il mio peccato. È un modo di nascondere il peccato. Ah, scusami, non stavo pensando bene. Ho risposto prima che ho pensato. Scusami tanto. Io sto nascondendo la mia colpa. Non è confessare il peccato quello. Se ho detto male, perdonami, ho peccato, perché tu hai sentito dal mio cuore ed era peccato, veniva dal mio cuore, non era che non ho pensato, piuttosto non ho pensato rivelando quello che avevo nel cuore e che Dio cambia il mio cuore. Quando parlo male non devo scusarmi, perché mi mostra quello che avevo nel cuore. Io voglio parlare per la gloria di Cristo. Quando parliamo così, quando viviamo così, quanto cambierà la nostra vita? Quando noi poniamo una guardia sulla nostra bocca e non parliamo senza aver prima valutato cosa glorificherà Dio nella mia risposta, quando noi cominciamo a poner freno sulla nostra bocca, sarà quasi quasi essere in cielo per quanto cambierà la nostra vita. Solo sola, una vita vissuta veramente nel nome di Gesù Cristo, in parole e in opere, è una vita che conta. Sola questa vita sarà una vita che porta gloria a Dio e in cui c'è la piena gioia della salvezza. Qualsiasi altra vita è una vita sprecata. Quando cerchiamo per noi stessi, quando il nostro traguardo è di fare quello che vogliamo noi, senza tener conto quello che darebbe gloria a Dio per fare quello, quando vogliamo ricevere approvazione degli uomini ed essere visti bene o non essere visti male da loro, stiamo peccando e non stiamo vivendo per la gloria di Dio. E quando pecchiamo vivendo per noi stessi, per le nostre preferenze, per quello che vogliamo noi, per la nostra vita non sarà benedetta e non avremo la gioia della salvezza. La vita sarà sprecata. Salmo 127 parla di persone che vivono così e dice: in vano vi alzate di buon'ora, prestissimo, e andate a letto tardi, mangiando pane tribolato. Dio dà altrettanto ai suoi mentre essi dormono. Quanto povero o povera è la vita quando viviamo per noi stessi. Quanto ci inganna il peccato, ci promette un cuore soddisfatto che non può darci. Il peccato non può soddisfare il nostro cuore, solamente il nostro creatore può soddisfare il nostro cuore. E quello succede quando noi viviamo facendo tutto in opere e in parole, totalmente nel nome di Gesù Cristo, per la sua gloria. Pietro e Giovanni non cercavano gloria per loro stessi, volevano dare la gloria a Cristo Gesù. E perciò, prima ancora di fare, hanno detto: questo sarà fatto nel nome di Gesù Cristo. Erano attentissimi che tutta la gloria andasse a Lui. Prego che noi possiamo vivere veramente facendo tutto in parole e in opere nel nome di Gesù Cristo. Questa è la vita che vale. Padre, io non so di tutti, ma posso immaginare, so di me stesso, che qui serve un tempo con te per confessare il peccato. Peccato di quante volte vivere per me stesso, vivere secondo le mie preferenze, per la mia volontà, per la mia gloria. Ho bisogno di perdono. Perché noi esistiamo per te. Ci hai salvati per la tua gloria. Il nostro cuore sarà soddisfatto solamente quando viviamo per la tua gloria. E quante volte stoltamente abbiamo creduto al peccato che ci ha promesso quello che non può darci. O Padre, aiutaci a imparare a vivere per la tua gloria, a fare tutto in parole e in opere nel nome di Gesù Cristo, secondo la volontà di Gesù Cristo, per la gloria di Gesù Cristo, per la potenza di Gesù Cristo. Ti ringrazio per le meravigliose promesse che abbiamo letto. Quando ci riuniamo veramente nel nome di Cristo Gesù, Gesù stesso è lì in mezzo a noi. Quindi quando ci riuniamo per fare la volontà di Gesù e per glorificare Gesù e te in Lui, prego che noi possiamo pregare ogni giorno le verità che vediamo nel Padre nostro. Sia santificato il tuo nome oggi in me, Padre. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in me, come viene fatto in cielo. Padre, sarebbe impossibile pregare questo se non avessi tu mandato Gesù Cristo per prendere il nostro peccato, per farci rinascere, per essere nuove creature. Allora, per quelli che sono nuove creature, prego, che possiamo vivere così. E per quelli che ancora sono separati da te a causa della loro condanna, ti prego che possano riconoscere in Gesù Cristo il Salvatore e il Signore, che possano ravvedersi e raggrupparsi a Cristo Gesù per vivere una vita nel nome di Gesù Cristo. Allora, questa preghiera io faccio perché è basata su la tua parola, le tue verità, perciò lo faccio nel nome di Gesù Cristo. Amen.